For the ones who get it done, the most important part is the one you need now. And the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Se Sparta piange, Atene non ride. E Tebe ha perso 5-0, questo è 5-1, questo è un po' per probabilmente riassumere il momento delle tre strisciate, come si suol dire. La Supercoppa, così potremmo dire, caro Fernando, logora chi non ce l'ha, nel senso che probabilmente è una competizione che è molto meglio, insomma, è molto la sensazione che hai dopo la Supercoppa. Sei più contento di averla vinta o sollevato di averla persa? Questo ti chiedo in apertura di questo nostro...
Questa domanda viene amplificata dal fatto che la finale di Supercoppa è un derby.
Certo,
come tutti i derby, onestamente non vedo l'ora che finiscano.
Esatto.
Sono tutte partite che mi auguro di svenire al 90esimo e svegliarmi alla fine, e quindi credo che ci sia quasi più un sollievo che una gioia, però non lo so, Ale, ci sono troppi temi.
Allora mettiamola così, se sei d'accordo facciamo così. Tutta la nostra preview della partita si riduce a questa frase, ovvero se Sparta piange, Atene non ride e Tebe ha perso 5-0. Questo è 5-1, questo è un po' per probabilmente riassumere il momento delle tre strisciate, come si suol dire. Ma per capire chi siamo, come insegnano gli studenti, gli studiosi di storia, bisogna capire chi siamo stati, caro Fernando. E quindi, quale occasione migliore di questo podcast per fare un bellissimo viaggio attraverso, questa sarà l'11esima edizione della Supercoppa italiana che vede l'Inter in campo, i 10 precedenti. So che tu hai una preferita, io neanche ne ho una, chissà i nostri ascoltatori cosa sceglieranno, ma ripercorriamo la storia minima. Sei pronto?
Sono prontissimo, quindi attiviamo la DeLorean e partiamo.
Parto io con la prima Supercoppa che ha giocato l'Inter, ovvero la seconda in assoluto, quella del 29 novembre 1989. La partita si gioca a San Siro, questa è una notizia. La seconda notizia è il numero di spettatori, che sono 7200. Cioè, praticamente non ha visto nessuno.
Pochi intimi.
Sì, di pochissimo interesse. E ti cito l'attacco dell'articolo che racconta la partita il giorno dopo di un popolare quotidiano, cui non faremo il nome, che è il seguente: secondo un'approssimativa statistica, nel mondo ogni anno si giocano circa 600 coppe o supercoppe, dall'intercontinentale alla Merdeka Cup.
Che cos'è la Merdeka?
Che è un trofeo asiatico in palio ogni 12 mesi a Singapore, il cui nome non deve far sorridere. La Supercoppa di Lega italiana è una delle ultime nate e non è nata benissimo. Ieri a San Siro c'erano meno di 10.000 spettatori, ma anche secondo poco è meglio, è sempre meglio vincerla che perderla.
Giusto.
Direi che c'è tutto. E quell'Inter, tra l'altro, in una maniera incredibile riesce a battere la Sampdoria. Sampdoria che arrivava comunque in uno dei migliori momenti della sua storia, perché l'Inter ha vinto il campionato, la Sampdoria ha vinto la Coppa Italia, Sampdoria che schierava Pagliuca, Mannini, Invernizzi, Pari, Vierkovud, Katanez, Lombardo, Seresio, Vialli, Mancini e Dossena, cioè tutti gli intervistati, tra l'altro in quel bellissimo documentario che vedete su Rai. L'Inter che schiera incredibilmente Zenga, Beppe Baresi, Breme, Matteoli, Bergomi, Verdelli, Bianchi, Berti, Morello, Cucchi e Serena. Il povero Enrico Cucchi, scomparso qualche anno fa, segna il gol del 1-0. Serena segna il raddoppio alla fine e la Sampdoria, non si sa come, di Vujadin Boskov, riesce a perdere contro un Inter che sembrava un pochino inferiore sulla carta.
E invece l'Inter così si aggiudica la prima Supercoppa. Ho un ricordo molto nitido invece la seconda Supercoppa giocata dall'Inter, quella dell'8 settembre del 2000, Lazio-Inter 4-3, E io procederei come al solito.
Probabilmente sì, perché secondo me, da uno spoiler, sì, potrebbe essere la Supercoppa col più grande gap nella storia, esatto, tra le due squadre, leggendo titolare dell'una e titolare dell'altra, non ce ne vogliano. Esatto. Però.
E poi vi racconterò un aneddoto personale, sì, in merito. Parto dalla Lazio, vai, che in porta aveva Peruzzi, Lazio che aveva vinto lo scudetto l'anno prima,
sì,
Peruzzi, Pancaro, Nesta, Mihajlovic, Favalli, Stankovic, Simeone, Veron, Nedved, Crespo e il Pioco Lopez, in panchina Eriksson.
Sì.
Niente male, niente male. L'Inter risponde con Ballotta,
che già dico,
è già qui,
però.
Serena, Cordoba, Domorò e Fabio Mancellari.
Cioè, Serena a destra, Mancellari a sinistra,
sì,
è corretto?
Sì, non si badava a spese quegli anni.
Sì.
Vampeta,
sì,
pausa drammatica. Farinós, Jugovic, Seedorf, poverino, sì, viene da dire, Kin, Robby Keen e Hakan Şükür, allenatore, sì, Lippi, che merita anche un, sì, bel 7.
Allora,
non
me
mi spiego come mai.
È il caso anche di mettere i subentrati.
Vado sui subentrati, assolutamente sì. Nell'Inter entra Sixto Peralta,
sì,
e qui si vola, Colombo e basta.
Okay.
Chi è Colombo?
È Corrado Colombo.
Ah, Corrado
attaccante
Colombo,
classe
quello
1979, di Sexy Bank. No, no. Attaccante classe 1979, okay, visto poco, purtroppo, però...
Okay.
O per fortuna, per certi versi, insomma. Però insomma, non proprio i migliori anni della nostra,
no,
vita.
No, direi di no.
La cosa incredibile, c'è, secondo, sì, me, Ferma, è che qui segnano sia Kim che Vampeta.
Allora, io ricordo benissimo quella partita. Ero con mio padre al gol di Vampeta disse: questo è un gol da campione. Ve lo ricordate il gol di Vampeta? È un cross completamente, sì, sbagliato. Mio padre era annebbiato, non so da cosa, al fatto che l'Inter aveva fatto questo colpo, e disse: un gol da campione. Io avevo 13 anni, ricordo lindamente che mi girai e dissi: papà,
che cavolo stai dicendo?
Anche della... andando contro anche insomma delle
però...
gerarchie familiari molto forti al, sì, sud, però ho preso questa responsabilità
di metterti contro il,
di mettermi contro il padre famiglia.
Però non
colpa
del vero,
di Vampeta.
Va detto che Vampeta, sì, questo a suo discapito, oltre ad avere un clamoroso baffo, che è una cosa che a me piace,
sì,
sempre nei giocatori, per esempio, vero, Cerezo è un baffo bellissimo, lo adoravo,
sì,
per quello, è passato un po' alla storia, perché è stato a posteriori uno dei più grandi affari della storia dell'Inter. Nel senso,
sì,
che l'Inter con la prima metà di Vampeta ha comprato Dalmà e con la seconda Adriano.
Beh.
Quindi assolutamente grande affare.
Direi strapagato. Tra l'altro, vi invito a digitare Vampeta su Google,
sì,
cliccare sulla sottocategoria immagini e poi ricontattarci.
Esatto,
ci chiamate. Ci fermiamo
poi
qui.
Ci
ok,
chiamate.
Ci fermiamo qui.
La terza Supercoppa della nostra storia è una di quelle a cui sono personalmente più,
sì,
affezionato, perché non è da tutti andare a vincere nella tana del lupo, cosa che l'Inter fece proprio nel 2005, laddove soltanto ai tempi supplementari ebbe ragione di una delle Juve, si può dire, peggiori,
sì,
della storia, tant'è vero che finì in Serie B,
sì,
possiamo far capire, è riuscita, sì, addirittura a retrocedere a fine anno,
vero,
proprio, chi l'avrebbe mai detto, no? Eppure sono stati, sì, in grado, con una squadra fortissima, con Ibrahimovic, Trezeguet, Vieira, Nedved, Emerson, Camoranesi, Del Piero, Zambrotta e Cannavaro, alla fine è retrocessa, quindi vedi, a volte il calcio è molto imprevedibile, invece l'Inter alla fine riesce a vincere il campionato anche grazie alla spinta emotiva data dal gol di Juan Sebastián Verón.
Ok, io di questa partita ricordo una cosa in particolare, che era impossibile da trovare in televisione.
Sì.
Venne poi trasmessa da Sport Italia, ma anche qui, tornando a una storia di profonda povertà in,
sì,
meridione, ricordo che Sport Italia era molto
non
difficile
prendeva
da trovare le frequenze, esatto, non prendeva, e quindi ricordo che quella partita... la seguì tramite
mimata.
SMS, no, mi arrivò un SMS, il gol di Verona.
L'hai vista mimata
da qualche tipo locale,
sì, sì,
come tutte le Lombardie. Così, insomma, però bella partita. Ancora, questa è la mia preferita.
Vai.
Questa è la mia preferita, Inter-Roma 4-3 il 2006, un anno particolare, post-Calciopoli, come dicevi, insomma, con quella squadra che era retrocessa. L'Inter aveva quindi, oltre al favore dei suoi tifosi, diciamo... lo sfavore di tutti gli altri, e quindi quell'Inter-Roma era vista con grande attenzione, Inter che aveva fatto un mercato pazzesco, era arrivato Ibrahimovic, era arrivato Grosso che aveva appena vinto il Mondiale,
Crespo, Vieira,
insomma una squadra pazzesca, insomma tutti a pensare, vabbè, che problema ci sarà nel battere la Roma di Luciano Spalletti, dopo 30 minuti siamo 3-0 per la Roma, 0-3 per la precisione a San Siro, quindi... grande panico. Alla fine del primo tempo segna Vieira, poi entra Hernán Crespo che fa un gol pazzesco, bellissimo, risegna Vieira 3-3, supplementari, calcio di punizione, c'è una batteria, niente male, di tiratori, alla fine la responsabilità se la prende Luis Figo, che uccella Doni sul suo palo e fa il 4-3, una partita incredibile, da storia, leggendaria.
Beh, anche perché io penso che è stata forse l'unica, io non mi ricordo altre rimonte di tre gol in cui abbiamo vinto la partita nella nostra storia, forse è stata l'unica. Partita che io ricordo per altri due aneddoti, il primo è un cambio tattico che si fa, io pensavo contemporaneo, in realtà rivedendo è di qualche minuto, però di fatto entrano Maicon e Crespo al posto di Grosso Adriano e di fatto non escono più poi dalla, dalla formazione titolare. Anzi, ho tre aneddoti. Il secondo è, anche qui per tornare a mio padre, che alla lettura della formazione manda un SMS che ho scritto: Mancini è un disastro perché mette due centrali difensivi di piede sinistro e così facendo prenderemo un sacco di gol. E io dicevo, come al solito, papà, non è 3-0. Gli ho dato ragione a posteriori, come spesso succede con i nostri genitori, che hanno sempre ragione. E la terza cosa è che in quegli anni, oltre a giocarsi quasi sempre Inter e Roma, ho notato che c'era una quantità di centravanti quantomeno particolari che la Roma ogni tanto buttava dentro le finali di partita che arrivavano non si sa da dove. L'anno prima, anzi pochi mesi prima, in Coppa Italia segnò addirittura Nonda, Sciabani Nonda.
Sciabani Nonda.
In questa partita invece entra il faraone Mido.
Faraone Mido, come
che era che l'alternativa a Ibrahimovic nell'Ajax, in realtà non hanno fatto proprio la stessa carriera.
No. Era anni successivi. A Football Manager diventava più forte di Ibrahimovic. Vi do questo aneddoto, però nella realtà per una delle poche volte in cui c'è un Football Manager ha preso un abbaglio.
L'anno dopo, sempre 2007, la Roma vince questa volta la Supercoppa a San Siro con tra l'altro gli altoparlanti dello stadio Meazza che mettono la canzone di Venditti a fine partita, quindi tutto questo rimane un po' cringe per chi era allo stadio. Roma che vince grazie a un rigore di De Rossi generato da un fallo abbastanza incauto di Burdisso, e Inter che non riesce a trovare la quadra, e la Roma vince anche aiutata dal fatto che stavolta subentrano Rosi e Brighi, quindi nessun centravanti particolare.
Vero, a Roma che aveva Juli, non era niente male comunque quella Roma, rivedendo anche un po' velocemente le formazioni. E l'anno successivo c'è di nuovo Inter-Roma. È la prima di José Mourinho, è una bella partita, anche qui grandissime aspettative. E si parte con appunto grande attesa, grandi aspettative, 2-2 la partita con Balotelli che segna, e grande aspettative intorno a Super Mario Balotelli, aveva segnato Muntari che quell'estate era stato accostato a lungo.
La Roma pareggia due volte,
io di quell'estate ricorderai il servizio di Studio Sport con Frankie Lampard che era costantemente accostato all'Inter, quel gol realizzato contro il West Ham te lo saprei riprodurre anche adesso. Alla fine arrivò Muntari che però segna subito, quindi ci illude, segna De Rossi, Balotelli sembra finita all'84esimo, pareggia di nuovo Vucinic, si va ai calci di rigore e chi ti sbaglia? Alessandro Villa
è il capitano, no, nella sua vita, tra l'altro sarebbe stato il gol che avrebbe dato il successo alla Roma, e invece Totti sbaglia, quindi si va avanti. Anche qui c'è un falso ricordo perché nella mia testa sbagliava Totti e subito dopo segnava Zanetti, in realtà ci sono almeno altri tre anche rigori in mezzo. Segna Cambiasso, segna Pizarro, segna Jimenez, poi sbaglia Juan
e tra l'altro anche qui aneddoto, perché Giulio Cesare in un'intervista che abbiamo fatto l'anno scorso ci raccontò come quella parata su Juan fu uno dei momenti più emozionanti della sua vita, perché lui e Juan sono cresciuti insieme fin da bambini, hanno giocato anche a calcio 5 insieme in Brasile, e quindi quella sfida uno contro uno sembrava essere un film. Alla fine Giulio Cesar para, e poi a proposito di capitani, il capitano nerazzurro segna l'unico rigore della sua vita, credo. E regala la Supercoppa all'Inter. L'unico rigore della sua vita.
Un piccolo aneddoto personale.
Assolutamente sì, lo gradisco.
Mi trovavo in vacanza a Miami. Come spesso succede, la partita non venne venduta all'estero, quindi non c'è possibilità di vederla in un locale o da qualche parte. E mi arrangiai con le tecnologie del 2008, ovvero in un internet point, che avevi computer fissi. E tutto quello che accadde fu che io vedi la partita a colpi di...
C'era uno streaming addirittura.
Sì, uno streaming illegale, tra l'altro gestione legale. Non fatelo voi a casa,
prescrizione.
Poi non c'era effettivamente altro modo. E tutto questo per dire che ho vidi la partita a colpi di, non so, $15 ogni 20 minuti di streaming, quindi un salasso incredibile. E tutto questo con due tifosi romanisti che, diciamo, Non so se avete mai visto Fratelli d'Italia con Massimo Boldi, ma somigliavano molto ai due, a Maurizio Mattioli e all'altro che io ero un po', anche se la squadra era diversa, nei panni di Massimo Boldi. E questi, oltre ad aver scroccato, perché mi si erano piazzati dietro e quindi hanno vissuto la partita a scrocco, senza neanche fare il gesto di mettere un dollaro, sono riusciti a spoilerarmi i rigori.
No!
Cioè, praticamente quando, nel momento...
Quindi all'errore del capitano.
No, il capitano me l'ha detto prima e poi a un certo punto, quando Cambiasso va sul dischetto, che vedete lo streaming era in anticipo di un paio di minuti, in ritardo di un paio di minuti, mi dicono, ha segnato Zanetti, se ne andiamo. Abbiamo perso. Io ho detto, neanche proprio...
Neanche quella gioia.
È costata una settantina di dollari e tanta acidità di stomaco, ma quanto me l'abbiamo vinto.
Neanche quella Gelli. Adesso mi hai infilato il tarlo del compagno di Mattioli,
sì,
non mi ricordo più come si chiama.
Trovarlo.
Angelo Bernabucci. Beh. È arrivato. Allora, altra Supercoppa è quella del 2011, qui c'eri tu, qui c'eri,
allora,
in Cina?
No, non ero in Cina, no, non è... no, perché stai saltando di palo in frasca, prima perdona, c'è il 2009, caro Fernando.
Scusami, 2009, è vero, Interlazio. Era meglio dimenticarla.
Esatto.
Interlazio 1-2.
Partita incredibile, l'unico pazzesca. Trofeo che riesce a perdere l'Inter 2009-2010, che vince tutte le altre competizioni a cui partecipa, e tra l'altro vince probabilmente la finale in cui gioca meglio, perché sommerge di occasioni da gol la Lazio di Ballardini, se
vero,
non sbaglio, che
non sbaglio.
Punto, completamente a caso, segna due gol in tre minuti con Matusalemme e Merocchi.
È vero. Tra l'altro anche qui la Lazio di Muslera, Lichtsteiner, Diakité, Siviglia, Colaro, Brocchi, Baronio, Dabò, Matusalemme, Mauri, Rocchi, Zarate. Entra anche Julio Cruz, ma nella Lazio. E effettivamente fu una partita senza senso, cioè una partita che l'Inter dominò dall'inizio alla fine,
Inter,
però non riuscì a portare
punte,
a casa
con
4 punti,
con in campo, ma non per pochi minuti, per buon 20 minuti della ripresa, finisce con Suazo, Balotelli, Milito e Toh in campo contemporaneamente
e non basta,
eppure non bastano.
Mourinho si merita comunque un 7 per il coraggio, immagino, e comunque effettivamente fu l'unico trofeo perso quell'anno, creò non poche polemiche, mi ricordo, perché poi l'Inter iniziò anche pareggiando con il Bari, quindi si annusava già quel profumo di crisi Inter, che venne poi volatilizzato nella stagione più bella della storia
dal
dei colori nerazzurri,
tra l'altro del derby che dopo il pareggio col Bari dissipò tutte le ombre che c'erano sulla squadra. Non aveva ombre invece la squadra del 2010, che sull'onda, è proprio il caso di dirlo, del triplete incontra, tanto per cambiare, la Roma a San Siro. Roma che cosa fa? Inserisce non uno ma ben due centravanti, diciamo buffi, però insomma particolari. Uno è Okaka, l'altro è Adriano, che conclude la partita che inizia con un gol di Rise, ma come dice il proverbio, questa me la deve concedere a Fernando, Rise bene che Rise ultimo, e quindi Pandev e due volte Eto'o ribaltano la situazione, l'Inter se la porta a casa.
Sì, devo ahimè concerti questa battuta, in altre occasioni mi ha preso il microfono e se n'è andato via, ma resto qui perché dobbiamo portare a termine questo podcast, anche con una bella partita in una delle pochissime gioie di Benitez, che dovette convivere con un Samuel Eto'o che proprio non aveva grandissima voglia di giocare ancora nello stesso ruolo in cui l'aveva schierato José Mourinho, una sorta di mini ammutinamento. Comunque Eto'o si prese un bel lotto e dimostrò che giocando punta centrale qualcosina la sapeva fare anche lui, facendo due gol. E adesso ci siamo finalmente alla partita che io volevo spoilerare a tutti i costi, ma che sarebbe stato forse meglio nascondere, farla cadere nell'oblivion. Parliamo di AC Milan Inter 2-1 del 6 agosto 2011. Una partita che io non ricordo molto bene, dico la verità, perché non credo neanche di aver visto, e riguardando le formazioni comincio quasi
fatto,
a capire perché.
Sei contento di averlo fatto, partita molto strana, nel senso che c'era l'Inter di Gasperini, che onestamente fin dalle prime battute sembrava proprio una squadra che era un po' in rigetto, poi onestamente... Al di là delle idee dell'allenatore, diciamo che sulla storia a posteriori ha dimostrato che le fasi finali di, lo so, soprattutto per il Milan con la presidenza Berlusconi, sono sempre state delle transizioni un pochino complicate. In questo caso la transizione era dall'Inter più forte di sempre a un Inter di giovani che, leggendo il tabellino col senno di poi, i vari Alvarez, Faraoni, Obi, Castagnos, non è che fossero scarsi, hanno fatto la loro carriera, lo stesso Andrea Ranocchia ce lo mettiamo dentro, ma ovviamente non erano all'altezza, non potevano esserlo, della squadra campione del mondo e che era più forte di sempre. Questo generò un po' di confusione, ci mettiamo anche qualcosa dal punto di vista tattico, nel senso che la difesa da 3, come ha dimostrato Mazzarri prima, Antonio Conte poi, adesso Simone Inzaghi, necessita di tanto tanto lavoro tattico. Lì forse non c'era, non dico la disponibilità, ma quantomeno il tempo per farlo. Di certo non è la prima partita stagionale, fatto sta che il Milan abbastanza facilmente rimonta, anche perché col senno di poi c'è una differenza, non so se di organico in assoluto, di sicuro di motivazione in collumento, ma Ibrahimovic, Robinho, Pato, c'era anche Cassano in panchina del Milan. Insomma, a livello tecnico era probabilmente superiore ai rossoneri. Nell'Inter subentrano Castagnos, Faraoni e Pazzini, buoni ma non buonissimi, mettiamola così. E quindi i rossoneri vincono, ahimè, la Supercoppa in Cina. L'ultimo, poi l'Inter, per l'Inter inizia un digiuno in questa competizione, sì, abbastanza curioso, tra l'altro, dopo questa scorpacciata, dopo che gioca praticamente per tutti gli anni 2000 o giù di lì, smette di giocarla per 11 anni fino all'anno scorso. Siamo quasi nella cronaca, con il vantaggio iniziale di McKennie, il rigore di Lautaro Martinez e il gol al 126esimo, uno dei gol forse allora più tarda mai visto a San Siro, perché sia più o meno attorno alla mezzanotte, e il flash del gol di Sanchez, proprio come se fosse un quadro di un grande pittore. Io ricordo Chiellini che fa un fallo di rigore e poi alza le mani, no, no, non ho fatto niente, un secondo prima su Darmian. Bonucci che sta per entrare, per calciare il rigore, aspetta che la palla esca, la palla poi non uscirà mai. E invece Sanchez che poi fa quell'esultanza incredibile con quell'intervista in cui amico il campione è così, che è già diventata un meme, è passata la storia minima. Fatto sta che forse anche perché post-Covid era la prima, il primo trofeo che si giocava a San Siro con,
contro la Juve
all'ultimo secondo, insomma è stata probabilmente forse questa la migliore, sai?
Per te è questa?
Forse sì, forse per come statement, anche come...
Perché Inter-Juve, dai.
Sì, anche come perché Inter-Juve.
All'ultimo secondo.
All'ultimo secondo.
Tra l'altro hai notato il baffetto di Alexis Sanchez?
Anche lui. Che tra l'altro... grandissimo baffo.
A proposito di personalità, ha segnato un rigore con lo Scavino lì a Marsiglia, con questo baffetto, non lo so, giocatore davvero... che io mi porto sempre nel cuore, che secondo me è stato anche un po' criticato ingiustamente da tanti tifosi, e che comunque con questo gol entra diritto e per sempre, direi, nella storia dell'Inter.
Quello non di sicuro, tra l'altro, giocatore che mi manca un pochino, più che altro perché quel tipo di palla filtrata, quell'azione che faceva sempre lui, no? Che si va a prendere la palla dei centrocampisti, la riceve, spalla alla porta e la dà già filtrante di solito a Dumfries all'esterno destro, mi manca un po'.
A me manca anche perché per buona parte della terza stagione di Kickoff accompagnava le nostre aperture, ti ricordi? Detective Sanchez, avevamo sempre modo di raccontare degli aneddoti meravigliosi, al fatto che amasse Julia Roberts e tanti cani che aveva, al fatto che si chiamava Alexis Sanchez.
Sì, ha rafforzato con il doppio cognome, come Jemba Jemba e altri fenomeni della storia,
esatto,
del calcio.
Davvero un uomo meraviglioso, incredibile. E adesso bisognerà capire chi sarà il nuovo eroe
che l'anno prossimo vi racconteremo. Vogliamo provare una volta auto...
vogliamo spoiler...
sì,
autospoilerare,
vogliamo sputanarci, spoilerare.
Chi sarà
secondo te l'uomo della Supercoppa in casa Inter?
L'uomo della Supercoppa chi sarà? Guarda, mi sbilancio, secondo me l'uomo della Supercoppa sarà Hakan Çalhanoğlu, per mille motivi, per una gara speciale. Secondo me Hakan Çalhanoğlu potrebbe essere l'uomo della Supercoppa. Tu ti sbilanci?
Allora, sarebbe facile dire Lautaro, che
però
forse
dai,
è un
infatti,
di forma
scelte non banali.
Migliore. La mia scelta non banale è, e qui è veramente sbilanciarsi davvero, perché Milan Skriniar. L'ho detto.
La risolve lui.
Milan Skriniar.
Vabbè, insomma, questa, ormai è tutto nero su bianco,
venga rinfacciata questa cosa. Sì. Io ti ringrazio, caro Fernando, come sempre sei stato un piacevolissimo compagno di viaggio.
Ti ringrazio io, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, Jacopo che ci ha aiutato dal punto di vista tecnico, e niente, dobbiamo solo viverci questa partita adesso. Sei pronto? Lo so che tu la odi questa partita.
Non ti preoccupate, tra due settimane ce n'è un altro il derby, quindi non vi annoiate mai.
Va bene, ciao a tutti.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.